Va ora in onda Prema Love, il programma ideato e condotto da Eder Lorenzi.
Eccoci qua, un buongiorno a tutti voi, ben sintonizzati su questa frequenza o comunque vada con tutti gli strumenti tecnologici di oggi, qualunque sia il modo in cui io arrivo a voi, è sempre benvenuto. Riprendiamo la lettura del libro L'onda del cambiamento, le rivelazioni dell'Advaita Vedanta, scoprire il potere del nostro io può cambiare il mondo e innescare l'autorealizzazione. Il libro è delle edizioni Milesi Modena ed è scritto da Giancarlo Rosati. La puntata precedente era terminata con la promessa che avremmo ripreso tutto sulla spiritualità e scienza. Infatti, quando distruggi la mente, distruggi tutto l'universo. Se la mente si manifesta, tutto si manifesta contemporaneamente. Con lo sforzo mentale si giunge all'ultima sponda, ma non è ancora possibile recepire la verità. La mente è generata dal pensiero. Il pensiero sottintende l'esistenza di un pensatore e il dualismo è chiaro. Da una parte esiste il pensatore, dall'altra il pensiero. Più pensiamo di spegnere la mente e più generiamo pensieri, e la mente si ingrossa e si ingrassa, come avevamo detto nella puntata precedente. Pertanto, più pensiamo e più ci arrabattiamo, e più facciamo il gioco della mente, creando e ricreando. Il dualismo non potrà mai essere risolto dalla mente, perché essa ne è il generatore. Per giungere all'assolutezza bisogna soffocarla. Il superamento della barriera che esiste tra mente e non mente richiede energia. E qui arriviamo al punto. Per giungere all'assolutezza bisogna soffocarla. Il superamento della barriera che esiste tra mente e non mente richiede energia. Uomini meravigliosi come Padre Pio e il suo confratello Daniele non ebbero la forza di superare l'ultima cortina mentale, forse perché avevano esaurito tutte le forze e la volontà nell'adorazione di Gesù, nella preghiera, nel tentare di sfuggire al senso di colpa che affiorava di continuo o di come affrontare le tentazioni del demonio. Chi si è illuminato davvero non ha più il peso del peccato, poiché è consapevole dell'illusorietà del mondo e non incontra madonne, santi o diavoli, purgatorio e inferno, che tra virgolette sono produzioni esclusivamente mentali, giacché ciò che trova nell'assolutezza è solo il proprio sé e nient'altro. Chi dice di aver incontrato un angelo o Gesù o la Madonna o di aver visto il paradiso o l'inferno è ancora incatenato al territorio della mente e non ha superato la barriera utile per accedere alla divinità. Molti santi cattolici avevano grande devozione religiosa, ma non erano illuminati come lo era invece Meister Eckhart, Giovanni della Croce, Tommaso d'Aquino e numerosi altri. Questi esempi possono servire al ricercatore spirituale per individuare chi è illuminato e chi no. Chi soggiorna ancora in pieno dualismo non ha certamente fatto l'esperienza dell'assolutezza. Il ricercatore può essere buono, pietoso, compassionevole, misericordioso, dolce, affabile, simpatico, mite, generoso e disponibile, ma non sarà un realizzato. È impossibile dire se uno è illuminato, ma è facile dire se uno non lo è. Chi esaurisce la propria volontà in pratiche esteriori estenuanti, come la continua adorazione di un idolo, non ha più la voglia e la forza di combattere. Così si spiegano i motivi per i quali i primi cristiani si immolavano nelle arene romane senza reagire. L'esaurimento delle energie e della volontà li metteva nella condizione migliore, cioè la resa, per affrontare appunto il martirio. Il ricercatore spirituale che aspira alla verità ultima non deve dimenticare che la meta non è il maestro spirituale, come potrebbe essere Krishna, Gesù, Sai Baba, che sono, come dire, l'idolo, l'immagine del santo o della Madonna, ma è l'assoluto. I mistici del passato, da Gesù a Rumi, hanno avvertito il ricercatore di non cadere nella trappola escogitata dalla mente che intende fargli credere che sia il maestro l'obiettivo da adorare oppure un idolo come la Madonna o e non il Supremo. I Sufi, islamico Rumi, si rivolgeva allo scolastico, al teologo e a chi era caduto nel tranello e gli diceva: quando smetterai di adorare e amare la brocca? Quando comincerai a cercare l'acqua? Sai Baba era stato ancora più chiaro e aveva detto a chiare lettere: non fate culto della mia persona e del mio nome e puntate all'assoluto. Ma molti ricercatori continuano a guardare alla brocca e non al suo contenuto. La religiosità sostenuta dal clero non disdegna il culto di una persona o di un idolo, mentre la spiritualità punta esclusivamente alla verità dell'assoluto. Il maestro illuminato indica la strada utile per raggiungere l'assoluto e avverte di non fare culto della sua persona e del suo nome. Da lui si ottengono le istruzioni utili per percorrere la vita fino al raggiungimento dell'obiettivo metafisico. Da quando Vyasa ha scritto le sue opere, non c'è niente da aggiungere alla dottrina segreta se non tradurre in termini moderni in un certo simbolismo. Il maestro segnala i tranelli e i trabocchetti che incontreremo durante la ricerca verso la verità, ma non impone una verità, non ha dogmi da far rispettare, consiglia soltanto un certo comportamento per non perdere tempo, ma soprattutto di non fermarsi ad adorare lo strumento che il ricercatore ha usato per superare la sua ignoranza, costruendo templi ed elevando altari. L'obiettivo, infatti, non è il maestro, ma l'assoluto. Un maestro che si rispetti non ti invita a rinunciare al mondo, ma alle sue illusioni, e dice: questo mondo irreale è proiettato sullo schermo di Brahma, cioè l'assoluto. Quando la proiezione del film cessa, resta solo lo schermo, resta l'assoluto. Le immagini vanno e vengono, ma lo schermo resta. Un salto di qualità. È santo chi è spirituale. La spiritualità è l'attività del sé, Sai Baba. Uno sciocco è onorato in casa sua, un mercante è onorato nella sua città, un re è onorato nel suo stato, un saggio è onorato ovunque, proverbio indù. Il passaggio dalla religiosità alla spiritualità è una vera rivoluzione, un ribaltamento totale dell'obiettivo e delle pratiche. Se qualcuno avesse ancora dei dubbi e scambiasse volentieri la religiosità con la spiritualità, rifletta sul fatto che la religione nasce da due elementi. Da una parte c'è la richiesta delle persone che soffrono e dall'altra ci sono individui che approfittano della loro fragilità per aumentare il loro potere. Religiosità e spiritualità sono due opposti. La religiosità tende a condizionare la gente con precetti, comandamenti e spauracchi vari, mentre la spiritualità ignora precetti e comandamenti e cerca di togliersi di dosso il laccio dell'ignoranza e di sapere da dove veniamo e dove andiamo. Nella spiritualità non può esistere alcuna forma di adorazione, perché essa si concluderebbe con l'adorazione di se stessi, come è capitato al santo indiano Ramakrishna. Per chi non lo sapesse, spieghiamo che Ramakrishna si era immedesimato nell'adorazione del dio scimmia Hanuman, onorato dagli indù, così tanto da mangiare come una scimmia e vivere sugli alberi. Dopo qualche tempo Ramakrishna si vede crescere il kocige di 3 centimetri, come se fosse una coda. Il kocige rientrò quando Ramakrishna interruppe l'adorazione e, su suggerimento del maestro Totapuri, rivolse l'adorazione al proprio sé, illuminandosi. Ogni qualvolta Ramakrishna si attardava ad adorare una forma, acquistava qualche tratto fisico del dio che onorava, finché, dopo l'illuminazione, si accorse che pregando ormai pregava se stesso. La vetta era stata raggiunta e non aveva più alcuna necessità di pregare, poiché egli stesso era diventato il sé universale. I fenomeni fisici che erano accaduti a Ramakrishna accadono anche ai cristiani, che vedono nella sofferenza del Cristo l'unica via di salvezza. Di conseguenza, il loro inconscio comincia a lavorare per costruire delle stigmate che si mantengono attive finché il loro cervello funziona e si sforza di aderire a quel tipo di sofferenza. Quando il cervello non è più in grado di collegare la sofferenza alle stigmate, queste si richiudono. D'altra parte è strano come le cicatrici provocate dall'inchiodamento che i devoti peruviani si procurano durante la Pasqua si chiudano in 3 giorni, mentre quelle degli stigmatizzati restano aperte per ostentazione fino alla morte. Memore di questi eventi, il mistico Nisargadatta diceva: ovunque tu sia, devi essere onesto con te stesso ed essere devoto soltanto al tuo essere. Sembra paradossale essere devoto al proprio io, eppure chi ha fatto l'esperienza coscienziale suprema è questo che annuncia. Quando incontrate uno che ha sperimentato il sé, assorbite da lui tutto ciò che sa. Non perdete quell'occasione, incollatevi a lui come se foste l'amico più caro, l'amante, il vostro stesso respiro. Non ve ne pentirete. Giova ripetere che chi ha fatto l'esperienza trascendentale ha acquisito una conoscenza che lo pone al di sopra di tutti i leader religiosi della terra e di tutti i teologi che hanno sposato la tesi delle religioni. Di fronte a personaggi privi di cultura come Ramana Maharshi, Sai Baba e Nisargadatta, scompaiono le figure dei pontefici acculturati, dei rabbini, dei brahmani, dei mufi, dei califi, dei sheikh, dei bonzi, dei bhikkhu, dei bhikkhuini, che non abbiano avuto a loro volta accesso alla verità ultima tramite l'esperienza trascendentale. Una persona può essere padrona di tutte le scritture e di tutti i commentari eccellenti scritti su di esse dagli esperti. Può propiziarsi tutti gli dèi compiendo l'adorazione e le cerimonie dei modi prescritti, ma questo non le concederà il dono della liberazione. Solamente il successo nella conoscenza di se stessi può portare alla salvezza. Negli ultimi due secoli l'India ha regalato al mondo grandi mistici: Ramana, Nisargadatta, Shirdi Baba, Satya Sai Baba, Ramana, Maharishi. Nella foto che io ho qui davanti, nacque nell'India meridionale, si illuminò a 17 anni e la sua esortazione era di riportare l'uomo al suo stato originale e a prevenire qualsiasi successivo allontanamento dallo stato di identità assoluta con il sé. I pellegrini indiani e occidentali che accorsero ad ascoltarlo erano così tanti che furono aperti due ashram. Eravamo all'inizio del Novecento. Ramana morì nell'aprile del 1950 e, secondo il suo insegnamento, tutto è uno. E la liberazione è comprendere che non siamo mai nati. Per comprendere questo concetto bisogna seguire uno studio logico che parte dai principi metafisici insegnati dai mistici di tutto il mondo e di tutti i tempi, affiancandoli alle scoperte scientifiche più recenti. Qui e ora. Qui e ora. Le azioni rivelano le motivazioni. Le motivazioni formano le abitudini. Le abitudini modellano il carattere. E il carattere determina il karma. Non reagite alle azioni che avvengono vicino a voi e attorno a voi, Sai Baba. La distinzione tra presente, passato e futuro è solo un'illusione, anche se ostinata. Albert Einstein. Chi si interessa di spiritualità, di filosofia orientale o di metafisica avrà sicuramente sentito spesso ripetere il ritornello che la vita deve essere vissuta qui e ora, che il passato e il futuro non esistono, che esiste soltanto un presente che è continuo, che non c'è un altrove ma un ovunque. Per cui, alla fine, la vita si dipana qui e ora. Chi ha letto i Vangeli cristiani ricorderà quello che diceva Gesù, Matteo 6 e Luca 9. Non preoccupatevi del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi riguardi indietro è adatto al regno di Dio. E questo è tutto. Ma il qui e ora non vuole soltanto dire che il tempo non esiste e che quello che si vive lo si sperimenta nel presente e basta, ma vuole dire qualcosa di più profondo e sottile. La mente crea l'oggetto di cui ha bisogno. Basta esprimere un'intenzione che gli elettroni si aggregano per materializzare gli oggetti, le persone e l'ambiente di cui abbiamo bisogno, come nel sogno. Quando sogniamo, tutto ciò di cui abbiamo bisogno, tra virgolette, case, palazzi, persone, auto, navi, treni, mari, deserti e foreste, si materializza all'istante. E quando il sogno termina, sparisce come per magia. Anche gli oggetti materiali del mondo che percepiamo durante la veglia vengono risucchiati nel nulla, quando non ne abbiamo più bisogno. In altre parole, la luna è nel pozzo. Se ci guardiamo. Se non ci guardiamo, la luna potrebbe essere nel pozzo, ma potrebbe anche non esserci. lo sapremmo guardandoci. Ma nel momento in cui guardiamo, il processo dell'osservazione la fa comparire. Potremmo continuare all'infinito, ma non potremmo mai sapere se la luna è davvero nel pozzo, anche quando non ci guardiamo dentro. I mistici più antichi avevano spiegato il fenomeno con questo esempio della luna nel pozzo, mentre i fisici moderni preferiscono spiegarlo con il gatto di Schrödinger. Cioè, la condizione sperimentale di Schrödinger è semplice da descrivere. Vedi focus. Supponiamo di avere un gatto chiuso in una scatola dove un meccanismo, tra virgolette, col quale il gatto non può ovviamente interferire, chiuse le virgolette, può fare o non fare da grilletto all'emissione di un gas velenoso. Per entrambe le situazioni, la probabilità è esattamente del 50%, secondo Schrödinger, poiché è impossibile sapere, prima di aprire la scatola, se il gas sia stato rilasciato o no. Fintanto che la scatola rimane chiusa, il gatto si trova in uno stato indeterminato. Può essere vivo o può essere morto. Non sapremo se il gatto sia vivo o morto finché non apriremo la scatola. Aperta però la scatola, facciamo scattare il processo dell'osservazione, che è quello che trasforma le onde invisibili in oggetti visibili. E quindi ci troviamo al punto di partenza, cioè nell'impossibilità di sapere con assoluta esattezza se in un certo luogo c'è o non c'è un oggetto. Noi guardiamo nel cielo e vediamo la luna, ma la luna continua ad esserci anche quando non la guardiamo? Voi direte che c'è sempre qualcuno che la guarda, ma la luna sarà presente soltanto per chi la guarda e non per chi non la guarda. Il dilemma è insolubile. Pensare al passato o al futuro vuol dire perdere l'opportunità di vivere la vita qui e ora. Le esperienze che si presentano vanno vissute in pienezza, senza rimorsi, rimpianti o aspettative. Il qui e ora è la soluzione a una vita felice. Michel Maffesoli scriveva in uno scacco a Prometeo: a fronte di una mole rivolta al futuro si sta sviluppando un'etica dell'istante che fa della vita di tutti i giorni del quotidiano il nocciolo della preoccupazione popolare. Intanto il corpo, che era solo uno strumento produttivo, rientra progressivamente nell'ordine affettivo. Il vivere qui e ora toglie l'idea di dover avere un obiettivo nella vita e di non poter esercitare azioni che non siano finalizzate a qualcosa. I saggi dell'antichità trasferirono alle successive generazioni ciò che avevano scoperto durante gli stati di trascendenza per far memorizzare alla gente informazioni fondamentali per la comprensione dell'universo, trasformando le reazioni nucleari in eventi mitologici e ogni particella nucleare in un dio. Oggi basta dare agli dei della mitologia indiana il termine scientifico usato dagli scienziati moderni per trovarsi a parlare un linguaggio quantistico appropriato. L'esempio più immediato è quello di Brahma, Shiva e Vishnu, chiamati oggi dalla fisica quantistica neutrone, elettrone e protone. Le particelle che però hanno bisogno della controparte femminile per attivarsi. Nella mitologia indù la controparte di Brahma si chiama Sarasvati, che corrisponde al glune della scienza. Quella di Vishnu si chiama Lakshmi e corrisponde al muone dente al fotone. Le informazioni scientifiche sono giunte all'India tramite gli stati estatici dei rishi e tramite un insegnamento proveniente da civiltà tecnologicamente avanzate. Abbiamo ancora un 5 minuti prima di giungere al termine di questa puntata e allora vediamo di parlare di regole cosmiche. Il cosmo ha le proprie leggi ed è indipendente da qualsiasi restrizione. Sai Baba. Quando la mente è colma di verità d'amore, tolleranza e compassione, la vita è piena di pace e di serenità. Il bruco che aspira ardentemente di diventare vespa, diviene vespa. Lo yogi, contemplando solo l'assoluto, realizza l'assoluto, Shankara. Dunque, siamo quasi giunti al termine e nelle prossime puntate allargheremo questa visione delle regole cosmiche. Perciò rinnovo l'appuntamento per sabato prossimo alle 15 alla stessa ora. Eder vi augura, per chi è in vacanza, buona vacanza, e per chi deve purtroppo adempiere i propri doveri, li faccia con serenità e buona volontà. Una buona giornata a tutti.